al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
C'è uno stato di crisi nel rapporto tra la teologia e le scienze naturali, un reciproco allontanamento che minaccia di relegare il discorso teologico ai margini della vita culturale in un futuro non distante. Già oggi, come effetto di questa divaricazione, non assistiamo più neanche a degli scontri polemici tra teologia e scienza, come era accaduto nel 600 con il caso Galileo, ma prevalgono un senso di estraneità e ignoranza reciproca. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto da Fabio Colagrande che è al microfono, saluto anche Alvaro D'Amico in console, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che sono in regia. Abbiamo aperto questa trasmissione con delle affermazioni che sono di un sacerdote scienziato, Monsignor Michael Heller, polacco, nato nel 1936 a Tarnów, appunto in Polonia, membro della Pontificia Accademia delle Scienze, membro aggiunto dell'Osservatorio Vaticano, docente presso la Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia e l'Istituto Teologico della sua città natale. Monsignor Heller è autore di decine di volumi e di centinaia di saggi scientifici. Ha ricevuto nel 2008 il prestigioso premio Templeton, conferito annualmente da questa fondazione americana a personalità che abbiano portato un eccezionale contributo all'affermazione della dimensione spirituale della vita mediante intuizioni scoperte ed opere pratiche. Queste affermazioni di Monsignor Heller circa lo stato di crisi nel rapporto tra teologia e scienza sono in un volume intervista, ora in libreria con i tipi dell'editrice La Scuola, dal titolo La scienza e Dio, a cura di Giulio Brotti. Un libro dove Heller traccia una sua autobiografia intellettuale con molti ricordi sulla sua frequentazione personale con Karol Wojtyła, con il beato Giovanni Paolo II, un libro in cui Monsignor Heller si sofferma sulla storia del pensiero scientifico e del cristianesimo e affronta alcuni punti cruciali. È vero che le scienze sperimentali e la teologia devono procedere su percorsi separati o in qualche modo si può creare un nuovo dialogo? Noi affrontiamo questo tema con due ospiti che ringrazio molto per essere con noi oggi, due esperti proprio di filosofia della scienza. Saluto il professor Gennaro Auletta della Pontificia Università Gregoriana. Buon pomeriggio, professore. Gennaro Auletta, docente di filosofia delle scienze proprio alla Gregoriana, direttore scientifico della specializzazione in scienze e filosofie di questa università della Compagnia di Gesù. E accanto a lui saluto il padre Luc Torcal, che è priore del monastero cistercense di Poblet in Catalogna ed è uno studioso di fisica e filosofia, laureato proprio in filosofia e fisica. E anche, oltre che ovviamente in teologia, ma soprattutto sta per terminare il dottorato in filosofia della fisica, proprio dottorato che è condotto in qualche modo, che è guidato dal professor Auletta. Padre Torcal, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, a voi due che siete proprio esperti di queste tematiche, pongo subito la provocazione di Monsignor Heller. Professor Auletta, possiamo dire che c'è davvero questo iato, questo completo distacco oggi tra la teologia e le scienze naturali? Un allontanamento davvero pericoloso?
Beh, io non parlerei di completo distacco, quanto piuttosto di una, senz'altro, di una situazione oggettivamente molto difficile, cioè di una difficoltà di un dialogo. Perché purtroppo, diciamo innanzitutto, come è evidente a tutti, una parte, in realtà una minoranza degli scienziati, si pone in una dinamica, diciamo, di contrapposizione ideologica nei confronti della religione come tale e quindi necessariamente della teologia, che non viene considerato affatto una forma di sapere, per esempio, e questo certamente crea non pochi problemi. D'altra parte, io ritengo che dal punto di vista della formazione dei nostri sacerdoti c'è ancora una carenza nell'affrontare questo tipo di problematiche e quindi necessariamente il dialogo in queste condizioni è molto difficile. Essenzialmente io ritengo che ci sono oggi due posizioni opposte per alcuni versi che non facilitano questo tipo di rapporto. E da una parte noi abbiamo scienziati che si fanno propugnatori di spiegazioni, diciamo così, totalizzanti. Per esempio, loro prendono la teoria dell'evoluzione e pensano che la teoria dell'evoluzione è una panacea che ci può spiegare qualsiasi cosa, anche l'emergenza del sentimento religioso e così via. Ora, è indiscutibile che le religioni sono storicamente nate, perché questo è un dato di fatto, è anche indiscutibile che studi antropologici sulla nascita delle religioni, eccetera, potranno gettare molta luce sul come, quando sono nate, a partire da che situazioni, contesti, tutto questo è necessario, è fondamentale. Però questo non elimina la domanda religiosa di per sé. Come, diciamo, si farebbe qui lo stesso errore che dire che una volta che io ho spiegato come magari dei processi psicologici possono portare alla formazione di una teoria come la relatività, per esempio, questo esaurisce la teoria della relatività. Questa è una grandissima sciocchezza e, come dire, contrasta con lo spirito stesso della conoscenza, sia essa scientifica o filosofica o teologica. Quindi coloro che si fanno portavoce di queste spiegazioni totalizzanti poi rischiano inevitabilmente di cadere, diciamo così, nell'errore opposto, e cioè l'errore di un relativismo, cioè ridurre tutto in ultima analisi a diciamo, spiegazioni che esulano dai criteri di valutazione che sono intrinseci alla ricerca scientifica. Cioè, quando io giudico una teoria, ma anche la religione, con criteri che sono basati sulla psicologia, sulla biologia, sui fenomeni culturali o su quello che vogliamo, io sto giudicando in un modo estrinseco, cioè non sto prendendo sul serio questo argomento, lo sto valutando di per sé. E quindi inevitabilmente cade in un relativismo, perché qualsiasi forma, di qualsiasi modo di pensare, qualsiasi manifestazione del pensiero diventa più o meno equivalente, perché è tanto sempre espressione di qualche fenomeno biologico o psicologico. Quindi, ecco, io penso che questo sia quello che rende difficile oggi il dialogo, cioè queste due forme estreme, ripeto, totalitarismo ideologico, diciamo così, tendenza totalizzante e tendenza invece relativistica. A tale proposito, se posso continuare, Michael Heller dice una cosa molto interessante. Michael Heller, che è un mio carissimo amico, e che ha avuto peraltro anche la bontà di citarmi a tale proposito nel suo libro, lui non a caso rivendica l'eredità di un grande filosofo che è Leibniz, perché io penso che Leibniz è stato un pensatore che ha ricercato in epoca moderna invece una via mediana tra questi due estremi ed ha cercato spiegazioni di tipo cognitivo che, diciamo, sono, diciamo così, a carattere più relazionale e locale, cioè meno totalizzanti ma non relativistiche allo stesso tempo. E io penso che questa sia una strada interessante. Insomma, dovremmo cercare di capire che l'impresa cognitiva è unica, l'universo è lo stesso, il mondo è lo stesso, l'uomo è lo stesso. Naturalmente gli approcci cambiano profondamente, questo è chiaro, ma questo non significa dire parlare lingue incomunicabili e nemmeno necessariamente scontrarsi, insomma.
Ecco, non a caso proprio lei, e con un contributo anche di Pale Torcalo, ultimamente ha dato alle stampe per la casa editrice della Gregoriana un volume che si intitola Strategie cognitive integrate in un mondo in evoluzione. Questo è un po' il discorso a cui ci stava portando. Però mi colpisce che Monsignor Heller, professor Auletta, addirittura dice che questa questione della separazione tra scienze naturali e teologia si riverbera anche sul piano personale. Uno scienziato credente rischia una sorta di schizofrenia cognitiva ed esistenziale. Lei ha mai vissuto questa schizofrenia?
Beh, io, diciamo, non credo di vivere questo proprio come una schizofrenia da un punto di vista, diciamo, soggettivo, né credo che sia veramente anche il caso di Heller. Quanto piuttosto il problema è che noi abbiamo difficoltà, diciamo così, comunicative a seconda degli ambienti in cui ci troviamo. Questo è il problema vero, cioè nel senso che credo che quello che Heller intendesse dire lì è che chiaramente quando lui fa scienza alla Pontificia Accademia o anche altrove, viene considerato come un puro scienziato e si dimentica che sia un sacerdote. Quando invece è sacerdote, nessuno tiene conto del fatto che è uno scienziato. E un po' la stessa cosa succede a me, addirittura io... parlo nel mio caso, che almeno questo lo conosco, ecco, io devo dire che ho una gravissima difficoltà delle volte a essere preso sul serio, molti miei colleghi cattolici, filosofi e teologi, pensano che il mio interesse per la scienza denoti una specie di criptopositivismo o comunque un bisogno di introdurre un corpo estraneo all'interno di queste problematiche, il che non è vero, perché sul fronte opposto bisogna dire spesso questi diciamo, rappresentanti diciamo dell'ateismo militante scientifico mi attaccano considerandomi un integralista cattolico.
Quindi certo, voglio certo, dire, questa è un'immagine. Ecco,
cioè, sentiamo... Sono stato attaccato anche personalmente. Cioè, quando ho organizzato il convegno sull'evoluzione del 2009, dalle pagine di alcuni giornali rilevanti sono stato attaccato come un sostenitore dell'intelligent design. Io che facevo un convegno su Darwin, cioè ancora prima che il convegno avvenisse.
E questo è un altro tema, è quello della, sì. del basso livello della sì. divulgazione scientifica sì. Sulla stampa, nel sì. giornalismo italiano. E su questi aspetti è molto interessante sentire quello che ci dice padre Luc Torcal, come religioso e come studioso proprio di filosofia della scienza, di fisica e filosofia. Ecco, innanzitutto, padre Torcal, qual è la sua opinione su questa tesi di Monsignor Heller, di questa forte crisi nel rapporto tra teologia e scienze naturali? Lei che studia proprio questi argomenti se ne rende conto che c'è questa difficoltà di dialogo?
Certamente, anche molto ben spiegato dal professor Auletta, c'è una difficoltà di dialogare tra le discipline che ormai dovrebbe essere superata, perché bisogna con questo dialogo arricchirsi mutuamente, soprattutto in vista forse alla nuova evangelizzazione del nostro tempo, anche delle culture, perché se, dimenticare la scienza è dimenticare uno dei cardini della nostra cultura, cui non essere aggiornato su queste tematiche e proprio essere un po' cieco a livello di evangelizzare le persone, no? E non soltanto per questo, ma perché per se stesso è ovvio che lo studio del mondo così come creato da Dio è anche forma parte lo studio scientifico in questo senso, no? Per cui avere questi divorzi, queste difficoltà a livello di capire cosa sia la realtà mi sembra che è sempre pericoloso per tutti. Perché non...
Ecco, come concilia lei il fatto di essere il priore di un monastero cistercense con la sua passione per la scienza, per la fisica? Sono due modalità della sua vita che vanno insieme o in qualche modo a volte la costringono a separare la sua mente, il suo modo di pensare?
Io ho vissuto questa vocazione unica sin dall'inizio della mia capacità di ragionare, di capire il mondo. Sempre ho voluto fare fisica, sempre ho voluto studiare filosofia, sempre ho voluto capire cosa sia la teologia. Ho ricevuto la vocazione anche molto giovane, 17 anni, per cui tutte queste cose sono intrecciate già da sempre nella mia vita. Proprio perché ho visto la realtà come un dono di Dio, come creato da Dio, quindi la conoscenza di cosa sia la creazione, la conoscenza di cosa sia il pensiero umano e ovviamente la conoscenza di cosa sia la rivelazione, secondo me è un tutto che Dio ci chiama a portare avanti per conoscere meglio soprattutto il mistero di Dio e il mistero dell'uomo in qualche senso. No? Per cui per me, se posso, io ho vissuto sempre questo in armonia piena nella mia vita, anche se è vero che ho visto scienziati cattolici che hanno avuto fatica a capire come
conciliare
tutto quanto, no? Soprattutto per mancanza di forte presenza della filosofia nella loro vita, no? Sono veri cattolici ma sono scienziati, però manca questo ponte che fa il pensiero, che aiuta a raggiungere un po' questa armonia.
Professor Auletta, voleva aggiungere qualcosa?
No, io sono d'accordo, cioè, penso che il messaggio di padre Luc Torcal vada nel senso di dire che spesso, almeno per alcuni di noi, diciamo un po' attivi in questo campo, il problema non è tanto soggettivo da parte nostra, quanto piuttosto nel nel modo in cui queste problematiche sono intese, per così dire, all'esterno, soprattutto, ripeto, da parte di scienziati e purtroppo talvolta anche di alcuni cattolici. A proposito della nuova evangelizzazione, volevo anche aggiungere che uno, secondo me, dei problemi principali che noi abbiamo come Chiesa, e qua parlo per esperienza personale, perché ho due figli, è che noi siamo molto in grado oggigiorno, molto attrezzati nel seguire ragazzi quando sono molto giovani, bambini essenzialmente, quindi nella fase, diciamo, della prima comunione, se vogliamo trovare una finestra, certo, temporale, ma siamo molto meno attrezzati proprio per quella carenza di carattere, diciamo, di comprensione scientifico-tecnologica, a seguire ragazzi nella fase della cresima e post-cresimale, e questo provoca una emorragia impressionante. Cioè i ragazzi praticamente, come si vede nel mio quartiere per esempio qui a Roma, seguono perfettamente in massa la prima comunione, dopodiché c'è un abbandono direi all'80%, se non di più.
E diciamo che proprio nel libro intervista di Giulio Brotti a Monsignor Heller c'è questo aspetto, si parla proprio della necessità di ristabilire una connessione vitale tra cultura ecclesiale e cultura scientifica per permettere la nuova evangelizzazione, termine coniato da Giovanni Paolo II, ma sul quale sta lavorando attivamente proprio l'attuale pontefice Benedetto XVI, che addirittura ha creato un dicastero per promuoverla e ha voluto che il prossimo sinodo dei vescovi in ottobre sia dedicato proprio a questo tema. Heller dice che per permettere la nuova evangelizzazione bisogna rinnovare le modalità e il livello dell'educazione cristiana, ma anche ristabilire una connessione vitale tra cultura ecclesiale e cultura scientifica. E c'è un altro aspetto importante che vi chiedo di aiutarci a capire. Dietro questo discorso di Monsignor Heller c'è anche la consapevolezza che in qualche modo oggi c'è un'insufficienza nei modelli classici di analisi del rapporto tra fede e scienza. Monsignor Heller dice che la visione cattolica del rapporto tra scienza, filosofia e teologia che c'era fino al Vaticano II ormai è sempre più superata, ma oggi serve una filosofia che si confronti direttamente con i contenuti della scienza e il suo metodo. Cosa significa questo, professor Auletta?
Una domanda non facile. Intanto io vorrei dire questo, la filosofia nella sua essenza è essenzialmente un esercizio critico, cioè la filosofia non può pretendere, diciamo, di darsi contenuti da sola, per così dire. Questo è impossibile, questo è un errore che purtroppo i filosofi fanno ricorrentemente ed è una delle ragioni, diciamo così, poi della conflittualità che emerge tra questi vari campi. Cioè il filosofo non può pretendere, per così dire, di costruirsi un mondo improprio, cioè i contenuti della ricerca per quello che riguarda i contenuti empirici, cioè sul nostro mondo naturale, sono necessariamente di provenienza scientifica. Come d'altra parte i contenuti che provengono, che hanno a che fare con questioni di altissimo ordine metafisico, hanno una loro sorgente anche nelle questioni teologiche. Quindi la filosofia, per così dire, si trova in mezzo a questi due grandi vasi di ferro, per così dire, e ha necessità di svolgere un lavoro che è allo stesso tempo di mediazione e critico. Io non sto negando l'autonomia della filosofia, intendiamoci, non lo sto negando affatto, anzi penso che la filosofia abbia proprio una sua autonomia nel metodo che utilizza. Sto dicendo che sarebbe improduttivo se la filosofia si fornisse da sola le domande e le risposte. Questo è quello che è improduttivo. Ora, detto questo, la filosofia quindi, almeno per la parte sul mondo naturale, è necessariamente rinviata alla scienza. E il progresso della conoscenza, cioè il dinamismo del conoscere, viene da lì. Sono quelle le problematiche che permettono di ripensare concetti tradizionali, come per esempio il rapporto mente-corpo, per dirne una, che è un tema tradizionale della filosofia, ma che oggi oggetto, addirittura direi, come dire, l'oggetto principale delle scienze cognitive, addirittura delle neuroscienze. Quindi è una questione, ma quando dico questo non sto dicendo che queste discipline hanno abolito le problematiche filosofiche, come erroneamente si ritiene, sia da parte di alcuni scienziati sia da parte di alcuni filosofi. Semplicemente permettono di rinnovare il pensare queste problematiche. Per quale ragione? Perché sollevano problemi di ordine nuovo, permettono di vedere anche cose vecchie datate da un'angolazione diversa, permettono di precisare meglio i termini delle questioni in gioco qui, permettono distinzioni concettuali che forse prima non erano possibili. Ecco, quindi il filosofo che vuole oggi quindi parlare della mente, per esempio, vuole parlare della psicologia o del rapporto con il corpo, prescindendo da queste acquisizioni scientifiche, penso che farebbe un grave torto al pensiero. Del resto, sa, gli scienziati, almeno fino all'idealismo tedesco, quindi insomma fino alla fine del Settecento, si sono sempre confrontati con la scienza. Basti pensare che un filosofo come Kant è uno dei due padri, per così dire, della teoria sull'origine del sistema solare, che infatti si chiama teoria Kant-Laplace, cioè la famosa nube di gas che poi condensandosi ha dato origine al Sole e ai pianeti. Questa parto dalla mente di Kant in parte, ma basti pensare a Leibniz è stato un grandissimo matematico, fisico, biologo, cioè voglio dire, è impensabile. Cartesio, Descartes è stato il padre della geometria analitica, quindi voglio dire, è impensabile il pensiero filosofico come completamente avulso dalla problematica scientifica. Ma questo vale in una certa misura, anche se io non sono un teologo, naturalmente anche per la teologia e per la religione. Cioè voglio dire, se noi andiamo a vedere la storia del cristianesimo, e qui ritorniamo al discorso della nuova evangelizzazione da un certo punto di vista, lei vede che sin dai tempi dei padri fondatori, cioè dai padri della Chiesa, il discorso dell'assimilazione della cultura in cui loro vivevano era fondamentale. Cioè l'assimilazione e la rielaborazione, basta pensare a Sant'Agostino, cioè voglio dire, Sant'Agostino non si può pensare senza il neoplatonismo. Quindi penso che questo, insomma, bisogna oggi capire che la scienza e la tecnologia dominano, lo vogliamo o non lo vogliamo, la nostra società, e in più rappresentano un linguaggio universale condiviso da tutte le culture umane. Ecco, fare finta che non sia così, questo sarebbe molto pericoloso.
Come rifondare dunque questo rapporto tra scienza, filosofia e teologia? Su questo aspetto cosa dice padre Torcal?
Bisogna preparare le persone che siano capaci anche in tutti questi campi, sicuramente creare anche dei centri o degli organismi che possano avere un lavoro interdisciplinare in cui il dialogo sia veramente fatto alla ricerca della verità su tutti questi punti, senza avere paura di nessuna proposta che si possa fare. E secondo me bisogna affrontarlo, perché per esempio tematiche come la creazione stessa dell'uomo, la fine stessa del mondo, cioè che la scienza in qualche modo sta anche lavorando su questi punti, bisogna capirli anche come si toccano la nostra fede in qualche senso, no? Quindi un centro, un istituto, qualsiasi realtà che potesse avere opportunità di far dialogare tutte queste parti, e dopo anche divulgare nel senso buono, cioè essere un posto in cui per esempio i vescovi potessero cercare degli esperti per capire meglio le cose, e quindi anche affrontare il problema della catechesi, come diceva prima il professor Auletta, quindi dal mondo specialistico che potesse andare verso il mondo delle parrocchie, che sarebbe una cosa ottima da proporre.
Grazie davvero, noi ci fermiamo qui per il momento. Tema della nostra trasmissione: teologia e scienze naturali, un rapporto in crisi, la visione di Monsignor Michael Heller, sacerdote cosmologo, premio Templeton 2008, nel libro Intervista alla scienza e Dio, editrice La Scuola. Ne abbiamo parlato col professor Gennaro Auletta, docente di filosofia delle scienze alla Gregoriana, e con padre Luc Torcal, priore del monastero cistercense di Poblet in Catalogna, studioso proprio di teologia ma anche di fisica e di filosofia. Grazie per l'ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Puoi seguirci via satellite su Eutelsat 13 gradi est per l'Italia, l'Europa e il Mediterraneo.
E sono le 13.43, siete sulla Radio Vaticana in diretta, continuiamo a parlare di teologia e di scienze naturali. Abbiamo preso spunto oggi da un volume editrice La Scuola, La Scienza e Dio, un volume curato da Giulio Brotti. Si tratta di un'intervista a Monsignor Michael Heller, questo sacerdote scienziato, cosmologo polacco, premio Templeton nel 2008, che sottolinea l'importanza di risolvere la crisi attuale tra teologia e scienze naturali, e mettere in qualche modo, trovare un rimedio a questo reciproco allontanamento che fa sì che la teologia sia relegata un po' ai margini della vita culturale. Ne stiamo parlando con due esperti di filosofia della scienza, come il professor Gennaro Auletta della Pontificia Università Gregoriana e con padre Luc Torcal, priore del monastero cistercense di Poblet in Catalogna, studioso proprio di fisica, di filosofia e proprio di filosofia della fisica. Professor Auletta, tornando proprio al libro di Brotti Heller, è singolare che recentemente sul quotidiano Avvenire sia apparsa una bella recensione di Andrea Galli, collega esperto proprio di queste tematiche, che intervistando Monsignor Basti, decano di filosofia alla Lateranense, ha tirato fuori un altro tema, cioè il fatto che le sfide oggi alla cultura cattolica non vengano solo dalla vera scienza, dai veri scienziati, ma anche dalla falsa divulgazione scientifica, cioè come oggi viene raccontata la scienza. E Monsignor Basti ricordava che non saper distinguere tra falsa divulgazione scientifica e vera scienza è sintomo di quella mancanza di cultura scientifica che affligge l'Italia. In Italia, dice Basti, sono sempre gli stessi imbonitori laicisti a tenere banco sui media quando si parla di scienza. Ad esempio, questa settimana l'annuncio dal CERN è stata trovata la particella di Dio, ovvero il bosone di Higgs, abbiamo visto commentata questa notizia quasi sempre da portavoce, per così dire, della scienza italiana, che quasi sempre sono personaggi che non nascondono, anzi esibiscono il fatto di essere non credenti, anticlericali. Lei, come scienziato cattolico, come vive questa problematica?
Beh, intanto già il nome particella di Dio è sintomatico, perché voglio dire, già questo la dice lunga sulla carica, come posso dire, totalizzante che si mette su alcune scoperte scientifiche o proposte scientifiche, che è completamente fuori luogo e per giunto contraddice lo spirito stesso della scienza. Cioè, intendiamoci, è chiaro che la scienza, la conoscenza in genere, deve procedere cercando spiegazioni via via sempre più generali. Questa è nella natura del conoscere, quindi voglio dire, questo è un fatto innegabile. Però allo stesso tempo pensare che una certa spiegazione o un certo risultato dia ragione di tutto, cioè sia l'ultima spiegazione di ogni cosa, beh, questo è un passo ideologico che veramente non ha nulla a che fare con la scienza. Quindi venire a parlare in questo caso dalla particella di Dio come se, avendo trovato il bosone di Higgs, questa cosa qui ci spiegasse come l'universo si è fatto da solo, per usare i termini di questi laicisti, beh, questo fa un po' sorridere, perché non è questo il punto. Intanto vorrei chiarire che naturalmente la prima cosa è che siamo lontani dall'avere compreso che cosa poi in realtà questa scoperta significhi, perché bisogna che vengano pubblicati articoli su giornali scientifici. A quello che si è capito, le proprietà di questo bosone in questione sono poi un po' diverse da quello che ci si aspettava, quindi intanto vanno capiti esattamente i termini della questione. È chiaro che comunque siamo di fronte a una scoperta rilevante, questo è un fatto, cioè abbiamo qualcosa di concreto in mano, per così dire, ed è chiaro che questa scoperta contribuirà alla maggiore comprensione della struttura della materia e soprattutto all'emergenza della massa delle particelle, cioè come mai le particelle hanno la massa che hanno. Quindi questo è chiaro, però appunto si tratta ancora una volta di una spiegazione a un problema ben preciso e non, come dire, la panacea di qualsiasi cosa. Ecco, quindi questa secondo me è la cattiva divulgazione, cioè l'idea che purtroppo vige oggigiorno, cioè, diciamo, si è affermata in una parte consistente dell'opinione pubblica e in moltissimi giornali, che la scienza sia una specie di Deus ex machina, cioè che la scienza possa fornire una risposta totale su qualsiasi cosa in definitiva, cioè assolutamente certa. Questo non è vero. Cioè, il progresso scientifico procede per continue correzioni. Cioè, se dovessi dire che cosa rappresenta il progresso della conoscenza dai tempi di Aristotele fino ai nostri tempi oggi, io direi che è esattamente questo, una continua correzione dell'errore. Cioè, nel senso che noi ci approssimiamo a quella che è la verità sul nostro universo o sull'uomo o su quello che vogliamo, ci approssimiamo, però questa è una realtà che noi, cioè una verità che noi non raggiungeremo mai veramente, ma per una ragione molto semplice: la complessità dell'universo in cui noi viviamo è praticamente infinita. Cioè, noi per ogni, il dato di fatto è che noi ogni scoperta che facciamo, ogni risultato che raggiungiamo, risolve una questione senz'altro,
ma ne apre.
Ne apre decine di altre. Cioè, quindi, come dire, noi scopriamo progressivamente che il campo dei problemi con i quali siamo confrontati si amplia invece di ridursi. Quindi, voglio dire, la visione di una scienza, quindi, che procede da una certezza a un'altra, è una visione un po' infantile. Quindi, come dire, per questo dico, bisogna rifuggire sia da un relativismo che considera queste scoperte come inutili, superflue o comunque del tutto campate in aria, perché questo è falso. Cioè, perché correzione dell'errore significa sì errore, ma correzione, cioè quindi c'è un processo di accumulazione anche del sapere. E d'altra parte l'altra visione, quella che invece sostiene che noi passiamo da una certezza a un'altra certezza, anche questa è sbagliata. Noi continuamente rivediamo il nostro sapere. Guardi, io non conosco una sola teoria scientifica degna di questo nome che non sia stata rivista nel corso della storia. Tutte, cioè la fisica classica, bastava sentire, perché voglio dire, la meccanica quantistica, la teoria della relatività, sono delle fondamentali revisioni di questa teoria, addirittura direi dei superamenti. La complessità ne è un altro. Prendiamo la biologia, ma oggi la biologia evoluzionistica di oggi, pace tutto ciò che ne pensano i grandi ideologi di questo campo, è molto diversa dalla teoria dell'evoluzione di Darwin, perché naturalmente oggi entrano fattori che Darwin nemmeno poteva immaginare, come per esempio fattori epigenetici, cioè lo sviluppo, dell'organismo, che è determinante dal punto di vista dei processi evolutivi, la costruzione di una nicchia ambientale e tanti altri, la complessità, l'auto-organizzazione. Quindi voglio dire, la teoria dell'evoluzione come è oggi ha poco a che vedere con quella elaborata da Darwin un secolo e mezzo fa, ma del resto se non fosse così non sarebbe una teoria scientifica. Quindi
pensiamo anche all'astronomia, che ogni giorno ci dicono che il Big Bang in realtà non è stata un'esplosione, c'è la materia oscura, l'energia oscura,
certo,
che continuano a creare nuovi problemi, no?
Assolutamente, la materia oscura fino a 20 anni fa era una cosa completamente inimmaginabile e naturalmente, come dire, io non posso immaginare, un'altra cosa ancora, il bosone di Higgs è una cosa che è stata elaborata, un'idea, una teoria, e poi un'idea inizialmente, che tra l'altro anche questo è interessante, cioè la scienza procede molto per via ipotetica e questo spesso, come dire, i fautori delle certezze dimenticano questo punto essenziale, cioè la scienza procede per ipotesi che poi magari verifica, può verificare fino a un certo punto.
Ecco, su questo aspetto, prima di chiudere, volevo sentire anche l'opinione dell'altro nostro ospite, di padre Torcal. La divulgazione scientifica in qualche modo succede anche magari in Spagna, nel suo paese, che viene affidata a degli intellettuali, a degli scienziati che sono non credenti, che in qualche modo propagano anche una visione della scienza che è completamente staccata da ogni pensiero religioso, teologico?
Certo, capita anche là che normalmente questa divulgazione scientifica si fa in modo ascientifico, cioè in modo anche ideologico, no? Per questo l'appello, che la preoccupazione di Monsignor Vasti ad avere persone formate a livello cattolico per poter capire bene la scienza e quindi avere anche una possibilità di dialogare a livello alto e dopo divulgare bene a livello credente, mi sembra che sia una preoccupazione non solo per l'Italia ma anche sicuramente per tutta l'Europa, no? Che abbiamo bisogno di questa capacità di poter reagire bene alle divulgazioni diciamo malfatte, no? Mi sembra il professor Oletta è un esempio chiaro di come possono esserci le cose, però bisogna ampliare queste, quindi forse sarebbe anche ottimo di rivedere anche i piani di formazione, le facoltà, i seminari, sicuramente alle catechesi, e a fidarsi dell'aiuto di persone come professor Auletta o esperti del genere che possano dare questo contributo per evitare queste false informazioni che vengono nei giornali.
Tra l'altro ricordiamo che Monsignor Heller, stiamo parlando del suo libro intervista editrice La Scuola, La Scienza e Dio, è proprio ha creato questa istituzione, il Centro Copernico per gli Studi Interdisciplinari a Cracovia, ha destinato proprio anche il premio Templeton che ha ricevuto a questa istituzione, e nel suo libro, nella sua intervista, parla proprio della creazione, della necessità di creare questi, se ricordo bene, personaggi ponte, no? Bridge people, cioè persone che conoscano, come diceva giustamente padre Torcal, sia la scienza sia la teologia, entrambi i linguaggi, e possono in qualche modo fare divulgazione da una parte e dall'altra. Professor Oletta, stiamo per chiudere, ma le lascio la parola ancora una volta.
Grazie, brevissimo. Cioè io volevo riprendere il discorso che anche ha fatto ora in parte padre Torcal e anche in precedenza, quando ha segnalato la necessità di dare vita a una forma, diciamo, a una qualche forma di istituzione in grado di fare i conti con la scienza. Voglio dire questo perché io sono stato per molti anni, da sempre, direttore scientifico del progetto Stock. È un progetto molto prestigioso della Chiesa Cattolica, che però forse, a mio avviso, aveva fatto un po' il passo più lungo della gamba, ed era questo. Cioè il progetto Stock, che resta un grandissimo esperimento, intendiamoci, però voleva in qualche modo essere in grado già di fornire in positivo una serie di risposte su alcune questioni. Io penso che oggi è il caso di fare un passo un po' indietro. E il passo indietro consiste in questo, cioè io vorrei richiamare l'attenzione delle autorità della Chiesa sulla necessità di prendere sul serio questi sviluppi di carattere scientifico-filosofico, quindi cominciare da qualcosa di molto più modesto, però dare vita a un qualcosa, io non so nemmeno cosa, perché non è mio compito, non ho la pretesa, non ho l'autorità per dire qualcosa del genere, ma dare vita a un qualcosa che sia in grado innanzitutto di richiamare l'attenzione e sia in grado di, diciamo, di esibire quali sono almeno gli elementi fondamentali da cui bisogna partire per dare un giudizio. Ecco, io penso che questa sia una cosa importante.
Grazie davvero a professor Gennaro Oletta, ricordo grazie docente di filosofia delle scienze alla Pontificia Università Gregoriana, grazie anche a padre Luc Torcal, priore del monastero monastero cistercense di Poblet in Catalogna, che sta proprio terminando il dottorato, non è vero?
Lo auguro.
In filosofia della fisica col professor Auletta. E poi quando tornerà in Spagna?
Io torno lunedì, ritorno,
sì. Però continua a studiare perché deve...
Certamente, sì.
Vabbè, quindi rimanete in contatto voi, va bene. Poi verremo, ci auguriamo di venire anche a visitare questo monastero in Catalogna, in una zona...
Il monastero è molto bello.
Abbastanza affascinante, no?
Dal XIII secolo tutto il complesso medievale è perfetto.
Allora, come un invito, lo prendiamo come un invito questo.
Certamente.
Grazie davvero, abbiamo parlato di teologia e scienze naturali e del libro di Giulio Brotti, intervista a Monsignor Heller, La scienza e Dio, editrice La Scuola. Noi ci fermiamo qui, tra poco il nostro radiogiornale, prima ancora l'aggiornamento sulla situazione del traffico. Grazie anche ad Alvaro D'Amico in console, a Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari regia, da Fabio Colagrande buon sabato e buona domenica.